L'intervista.
Gentili amici in ascolto, un saluto da Andrea Shumegnak. Oggi parleremo di Internet, con particolare riferimento ai vari aspetti di Internet nel vecchio continente. Nostro interlocutore è il dottor Pasquale Popolizio di Napoli, esperto di comunicazione Internet, standard e accessibilità del web, docente in particolare per quel che riguarda le strategie di marketing su Internet. Buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno a te.
Dunque la prima domanda, come definire Internet oggi, diciamo tra parentesi, che soltanto 20 anni fa gli scienziati non consideravano Internet un mezzo così potente e universale?
Quando è stata ipotizzata e ideata Internet, Internet è stata ideata a scopi bellici, doveva mettere insieme una rete di calcolatori negli Stati Uniti per evitare il grande colpo del grande nemico, la Russia, nei tempi della guerra fredda. Poi gli scienziati che lavoravano nelle grandi università americane hanno capito che Internet poteva essere un grande strumento di comunicazione, infatti loro cominciarono a utilizzarle per inviarsi documenti, email, eccetera. Dopodiché all'inizio degli anni 90 c'è stato il boom con la nascita del web, grazie a quella mente eccelsa che Sim Tim Berners-Lee, il baronetto Tim Berners-Lee, che un ufficio di Ginevra del CERN scoprì come fare in modo che documenti sparsi su calcolatori di suoi colleghi potevano essere messi in connessione, in correlazione.
Mi viene a mente il fatto che l'informatica ha iniziato a diffondersi nella società a partire dagli anni 60. Nel 67 uno dei padri di Internet, Paul Baran, certamente uno degli scienziati più visionari all'epoca, pubblicò un articolo in un'autorevole rivista destinata al dibattito culturale. In questo articolo Baran analizzava le potenzialità delle allora emergenti tecnologie informatiche, immaginava un mondo del futuro in cui addirittura ogni ente, ogni azienda sarebbe stato dotato di calcolatori elettronici, ed era una visione molto ardita per quell'epoca. Ecco, come tutti sappiamo, allora i calcolatori erano enormi, costosissimi, estremamente complessi da configurare, utilizzare o mantenere, molto più complessi di quelli odierni. Ed era un po' quello che stavi dicendo.
Infatti, adesso invece c'è la corsa all'esatto opposto. Si tende naturalmente a miniaturizzare tutto, ma perché? Perché la miniaturizzazione permette anche la mobilità del device, del dispositivo. La rete è fatta per costruire informazioni e per fruirne. È chiaro che se uno ha a disposizione uno strumento che può portare con sé, o che pure può mettere sulla propria scrivania, oppure può conservare nel proprio cassetto quando non è in funzione, va a vantaggio proprio della costruzione e della fruizione dei contenuti.
Non parliamo poi di Internet oggi, che si può guardare direttamente sui telefonini, sui palmari e cose del genere, no?
Assolutamente, assolutamente. Ma ti dirò, io ho un telefonino di ormai di 3 anni, però con questo telefonino io navigo il web, utilizzo Skype, utilizzo Messenger, controllo e invio la mia posta elettronica, ed è un telefonino appunto che ha 3 anni, non è che sto parlando di una tecnologia, se vogliamo, nuovissima, ma che però ci permette di andare in mobilità con la rete.
Grazie altrettanto, anch'io ho la stessa cosa, cioè prometto un altro telefonino, ma anche non è nuovissimo, ed è vero che dove sei puoi andare su Internet, ma come tutti sappiamo questo Internet oggi praticamente è una cosa talmente generalizzata. Adesso, parlare di rivoluzione, secondo te, non è azzardato?
No, parlare di rivoluzione non è azzardato, però io oltre che di rivoluzione parlerei di approccio culturale, approccio alla fruizione che se ne fa. Ti faccio un esempio, tutti gli strumenti devono essere, come dire, utilizzati per quello che sono. Se io invento il martello artificiale è stato inventato per dare una botta sui chiodi, per permettere a una persona di magari mettere un quadro vicino al muro. Bene, ma se io quel martello lo utilizzo per fare del male ad un'altra persona, è un utilizzo non coerente ed è giusto di quello strumento. Ti faccio un altro esempio ancora più, importante dell'approccio delle nuove generazioni nei confronti della rete di internet. Questo è un esempio che mi è capitato a me, mi piace farlo sempre perché questo dà grande l'idea di come l'approccio delle nuove generazioni si sta modificando nei confronti della rete di internet e del suo utilizzo. Ho una nipotina che adesso ha 7 anni, prima quando è successo questa fatta aveva 5 anni, quindi 5 anni, io e mio fratello e la mia nipotina stavamo in spiaggia, a un certo punto passa un tizio con altoparlante e fa: stasera tutti quanti alla festa lì al campo sportivo della località dove stavo. Bene, allora io e mio fratello ci guardavamo in faccia e facciamo: chissà dove sta adesso questo campo sportivo della località dove stavamo. Ecco, stavamo a San Benedetto del Tronto. A un certo punto ci guardiamo in faccia e io dico: vabbè, forse dopo, più tardi, vado dal gestore dello stabilimento balneare e domando dove sta. Questa mia nipote, che ha 5 anni, all'epoca c'aveva 5 anni, mi guarda in faccia e fa: Se Pasquale, ma vedi su internet? all'epoca, lei aveva 5 anni, e l'internet la vedeva usare dallo zio e dal padre, perché anche mio fratello lavora costantemente sulla rete e su internet. Ebbene, io che ormai ci lavoro da oltre 10 anni, mio fratello lo stesso, che ci lavoriamo, la utilizziamo anche quando magari dormiamo, la rete, il telefonino sta sempre acceso, ebbene, non c'era, per noi non è naturale il passo, dice: ok, adesso lo vediamo su internet, ci dobbiamo anche noi lavorare un po', mentre per le nuove generazioni è normale. Zio Pasquale, lo vedi su internet.
Bellissimo. Ascolta, parlando di internet, oggi vediamo che, a parte il fatto che in sostanza tutto il mondo è diventato ormai un villaggio globale, sì. Non so, io voglio vedere un qualcosa, vado su internet, trovo subito, non soltanto, vado su, ad esempio, Google Earth, mi guardo la località dall'alto, poi ancora più da vicino, posso addirittura individuare la mia macchina, ad esempio, che era parcheggiata quando avevano ripreso quelle immagini, e via dicendo. Però è anche vera una cosa, che in questa grande globalizzazione, che potrebbe anche essere globalizzazione della cultura, però questa globalizzazione è molto inglese.
Sì, hai ragione. Più che inglese, io direi statunitense, nel senso che, ti faccio un esempio, la grande organizzazione che sovraintende al naming dei domini internet è americana. Cioè, l'anno scorso è stato fatto un grande convegno per cercare di ristabilire un po' quegli equilibri all'interno del, tra virgolette, perché purtroppo è quello, il mercato globale di internet e della rete. Purtroppo si è arrivati ad un compromesso, cioè nel senso che al momento, per altri un po' di anni, sarà sempre un'organizzazione americana che è metà privata e pubblica a gestire i nomi di domini della rete, quindi di internet, e poi pian piano si passerà in futuro a una gestione un pochino più decentrata. Tu peraltro hai colto del segno anche per quanto riguarda la lingua utilizzata sulla rete, cioè ormai se non si parla inglese, e questo è un motivo in più per cercare di imparare di più l'inglese, perché se non si parla inglese non è possibile nemmeno. Proprio ieri, ecco, guarda, un esempio bellissimo, proprio ieri un mio ex discente di un master su Skype mi fa: Pasquale, vorrei tanto iscrivermi a questo istituto per seguire un corso, però purtroppo ho dei problemi perché non riesco a capire loro che mi stanno dicendo sul sito web, perché purtroppo lui non conosce bene l'inglese. Questo è un grave limite, assolutamente. Però io, vedi, sarei anche, da una parte ottimista, nel senso che questo ci porterà anche a imparare più lingue, eccetera, ma in un futuro prossimo, secondo me non tanto lontano, la lingua più parlata nel web forse non sarà tanto l'inglese, ma forse sarà il cinese, non lo so, è una cosa tutta da vedere.
Beh, parleremo ancora della Cina. Internet e libertà, ecco, in che modo a tuo avviso l'internet può modificare i rapporti di potere attuali? È solo uno specchio dell'estensione o può favorire, catalizzare la nascita di spazi di libertà del tutto nuovi? Ecco, il fatto che la Cina e siamo qui alla Cina, abbia deciso di limitare Internet, ci fa pensare che qualcuno senta questo nuovo strumento di comunicazione come un grave pericolo.
Ma vedi, quando più di due o tre persone si mettono insieme a ragionare su delle cose, ci sta sempre qualcun altro che dice: questi mo che stanno pensando? Lo pensiamo noi, figurati i grandi potenti della Terra, la natura delle cose. A maggior ragione quando si riuniscono in blog, forum, siti web, portali, email, mail list, tutto quello che vogliamo, centinaia di milioni di persone. È chiaro che il potere politico, che sia esso democratico, che sia esso meno democratico, che sia esso totalitario o dittatoriale, è chiaro che ha varie possibilità, non dico di controllo, ma nemmeno di manipolazione, ma almeno di valutazione, può entrare dentro, può in certo senso, come dire, manipolare letteralmente le informazioni e anche, come dire, non dico chiuderle oppure evitare che tali informazioni possano essere, come dire, prodotte. Però io sarei ottimista in proposito, perché prima magari per chiudere un giornale libero subito era possibile chiudere, cioè si andava presso la sede, si chiudeva la sala cinesca e i giornalisti non potevano letteralmente più battere sulle loro macchine da scrivere. Però adesso chiudere un giornale significa magari sì andare letteralmente lì e chiudere il giornale fisicamente, ma si tratterebbe anche di evitare che magari i singoli giornalisti potessero avere accesso ai propri telefonini, perché col telefonino uno può mandare le notizie sul proprio blog o mandare un'immagine su Flickr oppure pubblicare qualsiasi tipo di notizia. Quindi sì, è vero che come dire, ci sono questi pericoli, ma la tecnologia ci viene anche incontro e ci permette di sorpassare e cortocircuitare questi pericoli.
Ecco, stiamo sempre parlando con Pasquale Popolizio di Napoli, esperto di comunicazione Internet e via dicendo. Nel corso dell'assedio a Belgrado, grazie a un solo sito web di una radio, Radio B52, tutto il mondo era informato su quello che stava accadendo in una città bombardata e sotto assedio. Poi è stata la volta di Indymedia, un sito web indipendente che va avanti con il contributo informativo di migliaia di persone in tutto il mondo. Basti pensare che nel corso delle tragiche giornate di Genova, ad esempio, era proprio Indymedia ad essere il punto di riferimento per tutte le altre testate. Erano i militanti stessi coinvolti negli scontri a dare informazioni in tempo reale. Insomma, Internet è in grado di scardinare l'ortodossia informativa o rimarrà uno strumento in mano ai soliti noti?
Internet permette a tutti, la rete permette a tutti di entrare nella rete, di costruire i propri contenuti, di condividerli, quindi di renderli partecipati e nello stesso tempo di fruirne dei contenuti. Un'altra variabile importante a questo proposito è che non è importante più, che ne so, la potenza del proprio calcolatore per poter accedere alla rete e quindi in certo senso, come dire, far valere la propria idea. È importante la connessione, essere connessi alla rete. E infatti qua mi viene in mente quello che dice un mio caro e vecchio amico Pietro, che dice sempre, parafrasando una vecchia pubblicità degli anni 70 della Pirelli e dei Pneumatici, dice: la potenza è nulla senza connessione. Ecco, fin quando vi sarà la possibilità di connettersi alla rete, vi sarà sempre la possibilità di creare informazione, che sia libera, che sia manipolata, che sia, come dire, giusta, errata. L'importante è che ci sia informazione. Poi naturalmente spetterà anche all'utente cercare di capire se quell'informazione è libera o no. Noi speriamo sempre che lo sia, assolutamente, però l'importante è che vi sia non soltanto lo strumento inteso come computer, ma è importante che vi sia la connessione, la rete con la quale potersi connettere.
Ne diciamo tra parentesi che noi due adesso stiamo parlando sia attraverso il telefono e queste macchine della radio, però attraverso Internet in sostanza.
Certo, stiamo utilizzando la tecnologia del voice over IP, assolutamente, cioè la nostra telefonata, nel momento in cui è entrata nella centrale, passata nel doppino telefonico e passata nella centralina telefonica, poi è stata istradata dal in questo caso dal mio carrier su internet, e quindi se si sentono magari dei decadimenti oppure delle doppie parole, questo dipende appunto dalla tecnologia voice over IP, cioè il fatto che la voce viaggia su un pacchetto digitale e non più analogico come prima.
Ecco, torniamo a internet e società. In che modo, a tuo avviso, internet sta cambiando i comportamenti quotidiani dei cittadini?
L'ha modificato in tutto, assolutamente. L'ha modificato specialmente, sta modificando nelle nuove generazioni. Ho fatto prima l'esempio di mia nipote che praticamente, perché a 5 anni già sa che per avere un'informazione deve vedere su internet. Te ne faccio un'altra, naturalmente parlo sempre della mia esperienza personale. Una sera venne una coppia di nostri amici, venne naturalmente con il suo bimbo che all'epoca aveva 4 anni, cioè non siamo nemmeno di 5, 6, 4 anni. A un certo punto questo mi fa: Pasquale, vedo che c'hai tanti computer, perché non mi fai giocare un poco? Io faccio: guarda, i computer ce l'ho, ma mi servono per lavorare, per studiare. Dai, caccia un giochino. No, non ce l'ho il giochino per... Allora quello mi guarda in faccia e fai: ma almeno ce l'hai www. Lui per www naturalmente intendeva internet, c'è la possibilità, perché lui aveva visto
che
magari suo padre, o 4 anni, aveva visto che suo padre o sua madre magari per fargli fare dei giochi si collegava ad uno dei tanti portali che esistono sulla rete per giocare, e lui naturalmente a quel punto aveva detto: adesso facciamo www ed entriamo nel magico mondo dei giochi. E questo è soltanto un esempio. La rete ormai prima magari si diceva, io quando ho cominciato a lavorare dicevo: datemi una scrivania e un telefono, poi ho cominciato a dire: datemi una scrivania e un fax, poi ho cominciato a dire: datemi una scrivania e un computer, devo dire, poi datemi una scrivania, un computer e la rete internet, adesso basta che dico: datemi la connessione. Ecco, perché nel momento in cui c'è la connessione mi basta il mio telefonino oppure il tablet della Nokia oppure un portatile per poter lavorare, e questo è l'approccio completamente differente, assolutamente.
Pasquale, un utilizzo improprio del web pone grossi problemi legati sia alla diffusione incontrollata di virus e spamming, sia a rischi connessi al download spesso inconsapevole di materiale indesiderato, per esempio file contenenti immagini pedopornografiche, spesso camuffati da file contenenti brani o video di artisti famosi. Ecco, Stati Uniti, come anche l'Unione Europea e anche altri stati, hanno adottato diverse misure relative a internet.
Sì, anche se, ti dirò, tutte queste misure o sono, come dire, non tra virgolette intelligenti, cioè a volte specialmente in Europa, per non parlare dell'Italia, perché in Italia esiste ancora il decreto urbano in base alla quale un sito web dovrebbe essere registrato presso la biblioteca nazionale, cioè io faccio un sito web, poi lo metto su dischetto e lo porto in biblioteca. Questa è proprio la fine, proprio, cioè solo un, come dire, tra virgolette, un ignorante che non sa che cos'è internet può ipotizzare una cosa del genere. Internet è continuum, è costruire le cose momento per momento, figurati, metto su un dischetto, lo passo a depositare e poi dico: ecco, questo è il mio sito web. Vabbè, questo, siamo proprio lontani mille miglia dal concetto stesso della rete. Assolutamente. No, ma in Europa siamo ancora nella fase di capire la tecnologia e lo strumento. Stiamo ragionando più sul concetto di copyright, di diritti. In Italia abbiamo un grande studioso che è Rodotà, che sta lavorando molto in questi ambiti, in questo settore. In America invece fanno sempre un ragionamento un pochino più utilitaristico, più commerciale. Infatti loro invece stanno ragionando sul concetto di net neutrality, cioè la neutralità della rete. Stanno ipotizzando una legge molto avversata dai grandi studiosi come Tim Berners-Lee, dai grandi ricercatori della rete. Questa legge in certo senso dovrebbe fare in modo che l'utente che magari da casa scarica le mail o utilizza le mail oppure si vede un sito web qualsiasi paga un X. Invece nel momento in cui va su un sito web che trasmette video o che fa entertainment e quindi a carattere commerciale, automaticamente dovrebbe pagare di più. Questo fatto naturalmente comporta, come potrei ben capire, una notevole diversità di approccio, nel senso che la rete diventa non neutrale e quindi non diventa più libera, e quindi io non sarei nemmeno più portato ad andare a vedere quindi a fruire di contenuti di entertainment commerciali, eccetera. Ecco, questo è un approccio, come dire, naturalmente che non poteva essere altrimenti, tende a provenire dagli Stati Uniti, la parte dell'utilitarismo e del commerciale, e quindi praticamente siamo, come dire, combattuti. L'Italia si sta muovendo bene, a dire la verità, adesso almeno teoricamente con le ricerche di Rodotà. L'Europa sta verificando il da farsi, l'America invece si sta muovendo in maniera più utilitaristica.
Ascolta, come la mettiamo con il download a scopo personale di materiale prodotto da diritto d'autore? In numerosi paesi, ad esempio, scaricare musica, film, software non autorizzati è un reato punito dalla legge. Inoltre, scaricando e condividendo musica abusivamente aumentano i rischi di virus e di sottrazione di dati personali.
Sì, questo è un grande problema. Guarda, paradossalmente, questa modalità di approccio alla rete, cioè quella di condividere e scaricare i brani, che al momento è illegale, però sta favorendo anche una diverso approccio delle case discografiche, per esempio, che sono le prime fautrici delle leggi contro condivisione e scarico di download di materiale musicale o altro. Perché non è possibile mettere freno a tutto ciò. Cioè, negli anni 70 si registravano le cassette. Ok, allora uno quante volte a scuola uno comprava un disco, poi faceva la cassetta e la dava a tutti quanti. Allora anche in quel caso era download illegale di musica, assolutamente. Esatto. Non si poteva però mettere freno alle cassette. Vedi, i gruppi più intelligenti, per esempio i Radiohead, hanno realizzato il loro ultimo disco, l'hanno messo online e poi hanno detto: signori, questo è il nostro disco, chi lo vuole scaricare, se lo scaricasse pure, se poi qualcuno vuol fare una donazione, ci dona qualche soldino. Bene, hanno fatto più soldi così che non mettendo in vendita il disco come avrebbero fatto precedentemente con la loro casa discografica. Addirittura in un'intervista hanno detto che gli italiani sono quelli che hanno donato di più. Cioè, quando ti si mette, cambia l'atteggiamento nei confronti di queste cose, magari si cresce anche culturalmente, ma la cosa positiva è che si dà anche la possibilità all'industria di favorire nuovi approcci nei confronti del consumatore.
Pasquale Papolizia, tu ti occupi anche di accessibilità del web. Sì. Ecco, che cos'è?
L'accessibilità del web è fare in modo che i siti web e i contenuti del web possano essere fruiti da chiunque. Non soltanto accede e fruisce della rete con dispositivi standard, quindi come browser visuali, uno schermo di un computer, eccetera, ma anche coloro i quali accedono alla rete con dispositivi non tradizionali.
Diciamo per non vedenti, non udenti.
Certo, esatto, quindi lettori di schermo per i non udenti, cioè per i non vedenti. Ti faccio un esempio: un non vedente accende il computer e poi vi è un software che letteralmente legge tutto quello che gli passa per lo schermo, e naturalmente anche in Internet Explorer, tanto per intenderci, il browser. Bene, se il sito web non viene costruito con determinati standard e con determinate norme tecniche, l'utente non vedente non accede assolutamente a tutto, a parte del contenuto, e quindi naturalmente non fruisce dei contenuti della rete e quindi del sito web. L'accessibilità del web fare sì che tutti questi contenuti possano essere fruiti liberamente da tutti, come dice Tim Berners-Lee, senza alcuna indicazione della loro eventuale disabilità.
Siamo così giunti al termine. Ringraziamo il nostro ospite a Napoli, dottor Pasquale Papolizio.
Grazie a te dell'invito.
Andrea Shumegnac vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi invita a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Radio Capodistria. Abbiamo trasmesso Thank you.
L'intervista.